Nel mondo, a Bruxelles e in Italia, prevale la cautela all'indomani del via libera ai dazi da parte dell'amministrazione americana. Già oggi il commissario al commercio europeo si parlerà con funzionari americani. L'obiettivo è evitare l'escalation in una guerra commerciale. Intanto i mercati affondano e le previsioni di una caduta dell'economia mondiale si fanno più frequenti. Altri due fronti di altro tipo si aprono per la politica italiana. Il governo vuole approvare per decreto il disegno di legge sicurezza che si sta votando in Parlamento e che ha suscitato, come sapete, moltissime polemiche. E c'è polemica anche sul ministro Nordio, che commentando gli ultimi casi di femminicidio parla di diversa sensibilità di altre etnie nei confronti delle donne. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Spezia, ricordati che devi tornare anche lunedì.
Ma quanto sei bravo, quanto sei bello.
Simone Spezia.
Ringrazio anche tutti voi per l'interesse che vi porta qui e per i contributi che sono certo arricchiranno un dibattito che ritengo decisivo per il futuro dei cittadini italiani ed europei.
No.
Come sempre misurano la febbre e la tensione. Dall'altra parte però mi pare di poter dire, vedendo le reazioni piuttosto composte del mondo a fronte dell'ondata di dazi annunciata dal presidente americano, che, come ci dicevamo, sta prevalendo la cautela e sta prevalendo anche in Europa, che si è data qualche settimana per rispondere, che prepara nuovi incontri e che non prevede come prima azione di scatenare appunto una guerra commerciale, di reagire con dei controdazi. Ora arriveremo a tutto questo tra un attimo, però mi vorrei soffermare in apertura su una vicenda della quale ci siamo occupati spesso e che continua ad essere, a mio giudizio, a nostro giudizio, uno scandalo che meriterebbe ben altro spazio. Ed è ancora una volta la vicenda dei pazienti oncologici di Trapani. Laddove, lo ricordo per chi si fosse perso qualche puntata di 24 Mattino, ma comunque ci sono i podcast sempre, ve lo ricordo, se ve lo perdete perché quella mattina vi siete svegliati più tardi, non lo so, oppure avevate altro da fare, oppure qualcuno vi ha rotto le scatole già alle 6:30 del mattino e non riuscivate ad ascoltare, c'è l'app di Radio 24 e ci sono, siamo anche su tutte le principali piattaforme, sia con questo spazio che con la rassegna stampa e con quello delle interviste. Per chi si fosse perso qualche puntata, l'azienda sanitaria provinciale di Trapani ha accumulato una serie di ritardi pazzeschi nella consegna, nella realizzazione e nella consegna degli esami istologici, che sono quelli che servivano alle persone per capire se quello che gli era stato trovato era un tumore oppure no, se era un tumore benigno, se era un tumore maligno, che cosa era, che cosa rischiavano. Secondo alcune indiscrezioni filtrate nelle ultime ore, tra i casi delle persone che hanno ricevuto gli esami in ritardo ce ne sono 20 gravissimi. Tra queste persone ci sono persone che hanno delle metastasi in corso, metastasi che si sono sviluppate nei mesi nei quali aspettavano una risposta dall'azienda sanitaria provinciale. Ora provate a mettervi nei panni di queste persone, che forse si sarebbero potute salvare, forse no. Forse si salveranno lo stesso, ma mettetevi nei panni di queste persone. e ci sono ancora referti di esami istologici del 2024, racconta il giornale di Sicilia, che non sono ancora stati consegnati ai pazienti. Almeno 3 persone. C'è addirittura chi teme, scrive sempre il giornale di Sicilia, che alcuni vetrini siano stati smarriti nei vari passaggi tra ospedali. È allucinante, ma letteralmente allucinante. Il tutto naturalmente si intreccia con gli enormi problemi che attraversa la sanità italiana, con le liste d'attesa, con le lentezze. E la vicenda di Trapani, se volete, accende anche un riflettore su altro. Quando si parla della sanità italiana, si ragiona sempre sulla cassa, si batte sempre cassa. Mancano i soldi, mancano i soldi, mancano i macchinari, mancano i medici. Tutto vero, ma quanto c'è di disorganizzazione, di incapacità di gestire le liste, le questioni, di incrociare i dati? Quanto funzionano davvero i sistemi informatici, i passaggi nelle singole da un'azienda sanitaria, dal CUP? Quanto c'è che non funziona per delle cose che banalmente si potrebbero risolvere o si potrebbero risolvere avendo dei manager all'interno delle amministrazioni che si occupano di sanità efficaci, bravi e che sappiano operare decentemente? Perché guardate che questa storia dell'ASP di Trapani è una questione manageriale a livello più alto dell'azienda sanitaria, ma anche ai livelli medi e bassi. Certo, poi, se i manager li sceglie la politica, come avviene sempre nella sanità, il punto resta quello. Nota anche Paolo, che saggiamente lo scrive al 349-238-6666. Che è il numero per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori, è venerdì 4 aprile, sono le 6:37 minuti e 2 secondi, c'è Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione, il resto della squadra, Marco Santoro, Giorgio De Luca, Margherita Ina e Luca Ferrero. E voi, se vorrete, ovviamente con i vostri messaggi, WhatsApp e WhatsApp audio. Benvenuti dunque in questa nuova era, un'era nella quale il commercio mondiale torna ad essere un'arma contundente come negli anni 30 in sostanza. E torna ad essere un'arma soprattutto politica, perché sarà chiaro a tutti voi, spero, che il senso economico dell'operazione americana, dei dazi, per come sono stati fatti, per come sono stati calcolati, per come vengono gestiti in questo momento, è un'operazione che non è un'operazione economica, ma è chiaramente un'operazione politica. Quali siano gli obiettivi, sinceramente non è chiaro. Di certo forse una divisione maggiore del mondo, sì, certo, c'è probabilmente anche qualche idea economica secondo la quale in questo modo riporti le produzioni negli Stati Uniti, ma evidentemente non c'è solamente quello. Trump canta vittoria nel giorno nel quale lo Standard & Poor's 500, l'indice più rappresentativo delle imprese americane, mette a segno il ribasso maggiore dal 2020 e dice: l'intervento è finito, il paziente è sopravvissuto e sta guarendo, la prognosi è che il paziente sarà molto più forte, più grande, migliore e più resiliente. Maledizione la resilienza, quanto odio questa parola. Vabbè, comunque, migliore e più resiliente che mai prima, rendiamo l'America di nuovo grande. E ha parlato poi con i giornalisti del fatto che questo sarà un periodo di transizione. Occhio, perché quando la politica vi dice che è un periodo di transizione, generalmente volano i paduti. Speduli, dice di essere disposto a trattare sui dazi se i paesi offrissero qualcosa di fenomenale. Come si diceva, il commissario europeo al commercio Maroš Šefčovič avrà dei colloqui con una delegazione americana esattamente su questo. Scusate, non vi ho dato l'aggiornamento ultimo, ma l'avete sentito anche in GR24, anche la borsa di Tokyo sta crollando anche oggi, ne stanno risentendo ovviamente tutte le borse asiatiche e tutti i mercati asiatici, dove ad essere colpiti in maniera drammatica sono moltissimi paesi in via di sviluppo, paesi nei quali venivano realizzate alcune delle produzioni americane, per esempio la Nike ha tantissimi, centinaia di migliaia di dipendenti in Vietnam. Vietnam che è stato, diciamo così, sul quale si sono spostate molte aziende progressivamente dalla Cina per questioni di costo del lavoro, ma anche per questioni di, come vogliamo chiamarla, sicurezza geopolitica. E infatti la Nike ha avuto un crollo in borsa altrettanto pesante. Colpiti molti paesi in via di sviluppo, come si diceva, il Vietnam, il Bangladesh e non solo. E ovviamente si guarda all'impatto sull'Europa. L'impatto sull'Europa nelle reazioni dei paesi europei. Gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, che pure è stata colpita da dazi di solo il 10%, dice reagiremo a mente fredda, nulla escluso. La Germania dice all'Europa bisogna trattare o ci sarà risposta decisa. La Francia fa sapere che presumibilmente l'Europa prenderà di mira i servizi online americani, che la decisione di Trump è brutale e infondata, e ha chiesto alle aziende francesi di sospendere gli investimenti previsti negli Stati Uniti. L'Ungheria parla di un'Europa incompetente. La Cina dice che alcune concessioni incoraggerebbero il bullismo di Donald Trump. Cina che nel frattempo si frega le mani, perché ovviamente tutto questo porta ad un riavvicinamento di una parte del mondo alla Cina dal punto di vista commerciale, dal punto di vista economico. E l'Europa dice appunto che la risposta sarà calma e graduale. Mi sembra, per quel che posso giudicare da qua, un buon approccio. Ci sono anche tutte le istituzioni internazionali, si parla esplicitamente di recessione, di una potenziale recessione non solo mondiale, cioè mondiale e negli Stati Uniti. Ieri vertice di governo a Palazzo Chigi per studiare le mosse, così il ministro Urso in uscita.
Del dialogo con gli Stati Uniti, come ha annunciato peraltro il commissario europeo al commercio, che anche su nostra indicazione ha già detto che domani inizia da subito il dialogo con gli Stati Uniti per capire se è possibile un accordo che eviti un'escalation di misure e di ritorsioni commerciali.
Così il ministro Urso. Tajani ha incontrato proprio il commissario europeo, Šefčovič ha detto che bisogna mantenere un approccio fermo ma basato sul dialogo. Non dobbiamo alimentare l'allarmismo, è il messaggio di calma lanciato dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
Penso che la scelta degli Stati Uniti sia una scelta sbagliata, penso che sia una scelta che non favorisce né l'economia europea né quella americana, ma penso anche che non dobbiamo alimentare, diciamo, l'allarmismo che sto sentendo in queste ore. Il mercato degli Stati Uniti è un mercato importante per le esportazioni italiane, vale alla fine il 10% del complessivo delle nostre esportazioni e noi non smetteremo di esportare negli Stati Uniti. Significa che ovviamente abbiamo un altro problema che dobbiamo risolvere, ma non è la catastrofe che, insomma, alcuni stanno raccontando.
Così dunque la Presidente del Consiglio intervistata dal TG1. Il ministro Lollobrigida dice non bisogna creare allarmismi, i dazi sull'agroalimentare potrebbero essere riassorbiti dal mercato perché i cittadini americani che cercano prodotti di qualità italiani sono già alto spendenti. C'è preoccupazione, come ovvio, da parte dell'industria italiana. Il presidente di Confindustria Orsini al TG1.
Serve un piano strategico di investimenti e innovazione per le imprese. Serve abbassare il costo dell'energia, che è un gap competitivo verso anche i paesi europei, aprire nuovi mercati da subito come il Mercosur e l'India e liberare l'Europa dalla burocrazia. Penso ad esempio ai dazi imposti all'auto ieri del 25%, che ci obbliga da subito a eliminare le sanzioni e a rivedere tutti gli obiettivi del Green Deal.
Così dunque il presidente di Confindustria Orsini. Prima di andare al traffico vi dico che alle 8.35 ci occuperemo di femminicidi. Ieri le piazze, almeno in parte, nelle università e non solo, si sono riempite di donne e non solo di donne che hanno manifestato per gli ultimi due femminicidi avvenuti, quelle due ragazze di 22 anni, una a Messina e una a Roma. Ieri si è innescata una polemica sulle parole del ministro Nordio e sono queste parole nel momento nel quale commentava esattamente i femminicidi.
Abbiamo veramente fatto il possibile, sia come attività preventiva per incentivare il codice rosso e accelerare i termini, sia nell'aspetto repressivo. Abbiamo addirittura introdotto il reato di femminicidio, cosa che ci è costata anche qualche critica. Purtroppo il legislatore e anche la stessa magistratura può arrivare entro certi limiti a reprimere questi fatti che si radicano probabilmente nella assoluta mancanza non solo di educazione civica ma anche di rispetto verso le persone, soprattutto per quanto riguarda giovani o giovani adulti di etnie che magari non hanno la nostra sensibilità, soprattutto verso le donne.
Così dunque il ministro Nordio, che come potrete immaginare scatena un certo grado di polemica. Chiara Braga del PD dice inaccettabili, a quando il manifesto della razza, Maggi di più Europa, da Nordio razzismo e ignoranza. Segnalo solo un dato, posto che naturalmente che più che parlare di etnie semmai bisognerebbe parlare di culture, almeno credo, ma circa l'80% dei femminicidi è commesso da italiani. Traffico.
24 mattino.
Se ti ricordo che sono i manager che comandano in termini organizzativi le ASL e gli stessi ospedali, e quindi per favore smettila di indicare le cause dei problemi come le soluzioni.
Non ho capito però, cara ascoltatrice, cioè è esattamente quello che stavo dicendo, cioè c'è un problema manageriale, un problema organizzativo.
Io non riesco a capire la mossa di riportare tutte le produzioni all'interno degli Stati Uniti, ma io non credo che ciò che verrà prodotto all'interno degli Stati Uniti avrà lo stesso costo, lo stesso prezzo di quello che importavano. Cioè comunque anche agli americani quello che verrà prodotto internamente costerà di più.
Certo, e infatti è esattamente quello che sottolinea qualsiasi economista, qualsiasi analista, ed è questo che potrebbe essere il problema da affrontare, visto che tra l'altro Donald Trump ha vinto questa elezione anche sull'onda della lotta all'inflazione. Cioè il tema era esattamente quello, no? I democratici non sono riusciti a combattere l'inflazione. Certo, se poi metti in atto delle politiche che alimentano l'inflazione stessa, mi pare che possa essere un problema. Comunque, così è, e come si diceva, più che una mossa economica, no? Più che un'azione economica, ci pare questa dei dazi una mossa politica assertiva a livello internazionale. Andiamo alla politica italiana. Politica italiana che discute di una nuova proposta arrivata dal centrodestra, questa volta unito. Era stata prima la Lega da sola, adesso a presentarla sono i tre capigruppo dei tre partiti di maggioranza, che prevede questo. Come sapete, per i comuni di più di 15.000 abitanti, se quando si va al voto, se non si arriva al 50% più un voto, si va al ballottaggio. Con questo emendamento si vuole eliminare il ballottaggio se ovviamente qualcuno supera il 40% dei voti, c'è un limite. Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Come mai?
È una proposta che era già stata formulata in passato. L'idea è questa, che molto spesso al secondo turno va a votare molta meno gente che al primo turno, e c'è una buona ragione, buona, poi io dico, secondo me sarebbe bene andare a votare sempre, però di fatto succede che molti non vanno a votare perché al primo turno c'è anche da esprimere la preferenza per il partito e per la persona, per il singolo candidato consigliere, mentre invece al secondo turno c'è solo il voto per il sindaco. Dunque c'è quasi sempre una sensibile diminuzione degli elettori al secondo turno, e non di rado, molto spesso anzi, accade che il vincitore al secondo turno abbia meno voti del vincitore del primo turno, per cui succede magari che uno prende, non so, dico 50.000 voti, faccio un esempio, e poi al primo turno, e poi venga sconfitto da uno che al secondo turno ne prende 45.000. Pertanto abbiamo ritenuto di presentare questa proposta, che non è nuova, è già da anni una legge che vale per le elezioni in Sicilia, perché la Sicilia, come in quanto regione autonoma, regola da sé le elezioni comunali sotto questo aspetto. La stessa cosa è stata fatta nel Friuli Venezia Giulia, e c'è una legge regionale per le elezioni regionali della Toscana che funziona esattamente così, e cioè appunto se qualcuno supera il 40% al primo turno viene eletto con tutte le conseguenze del caso. È una norma che fu votata nel 2017 alla Camera anche dal Partito Democratico, e non così come magari un colpo di testa dei presenti nella commissione competente, ma a seguito del parere dato dal responsabile del Partito Democratico per gli enti locali, per cui non c'è assolutamente nulla di scandaloso. Posso benissimo capire che qualcuno sia contrario, ma noi la riteniamo una proposta ragionevole, che tra l'altro evita di i costi del secondo turno quando ci sono i presupposti per avere un'elezione ragionevolmente al primo turno.
Senta, sono contrari proprio i sindaci, tra l'altro, avviso ieri ha dichiarato il presidente dell'ANCI Manfredi, dice: ci auguriamo che ci sia un ripensamento, perché interverrebbe su un sistema che risulta essere il miglior sistema elettorale del nostro paese, che finora ha operato a vantaggio dei cittadini, dice.
Opinione rispettabile, ma non lo stravolgerebbe assolutamente questo sistema. Resta tutto l'impianto, semplicemente si evita un secondo turno quando al primo turno ci sono i presupposti per avere un'elezione ragionevole e democratica. Tra l'altro mi pare che Manfredi ha avuto una percentuale di voti che lo mette, che non mi pare sopra il 50%, se ben ricordo. Dopodiché ovviamente il sindaco Manfredi parla fa un ragionamento di carattere generale, non sulla sua persona, come anche giusto, però ripeto, è stato votato in passato.
Però mi scusi, ma la
anche è dal Partito Democratico.
È una legge elettorale che molti, diciamo, non solo nelle istituzioni locali, ma molti anche tra i cittadini percepiscono come una legge che, proprio perché contiene il ballottaggio, è una legge che dà una serie, non so come dire, una legge molto efficace, no? Perché dà un mandato popolare, per quanto possa essere ad alcune volte, come diceva lei, con un numero di voti minori, un mandato popolare iniziale al sindaco, che gli dà una maggiore forza e dà una stabilità, no? più forte, no? Alla stessa figura del sindaco.
Ma questo non cambia assolutamente le cose sotto questo aspetto. Il sindaco continua ad avere la sua maggioranza in consiglio comunale, continua a essere eletto direttamente come lo è dal 1993. È una proposta, ripeto, che è stata fatta più volte. Io appunto capisco che ci si possa essere contrari, come tu, le leggi elettorali non sono questioni come dire ideologiche di vita di morte, sono meccanismi da valutare. Sono stupito di alcuni che dicono: ah, è un colpo alla democrazia, cose di questo genere, quando dello stesso partito che l'ha votato a suo tempo e non e su parere del responsabile nazionale per gli enti locali e nonché vicepresidente del partito, per cui vice segretario del partito, per cui discuteremo in commissione.
C'è un dubbio anche di metodo, no? Inserirlo così d'emblée nel decreto elezioni senza discutere neanche con le opposizioni, perché poi una legge elettorale, no, per quanto riguardi i sindaci, andrebbe ragionata e pensata anche con qualcuno dell'opposizione.
Allora, su questo, allora, dal punto di vista del, come dire, dei modi parlamentari, dei rapporti parlamentari, l'abbiamo presentato in commissione mesi fa. Lei ha accennato che prima era già stata presentata questa proposta in questa legislatura, era stata presentata non in commissione ma in aula, dunque effettivamente quello poteva essere un pochino troppo affrettato, no? Una compressione del dibattito su una questione che coinvolge molti. Qui c'è tutto il tempo di discuterne in commissione e poi naturalmente il provvedimento passa nell'aula, nell'Assemblea Generale del Senato. Noi riteniamo che non ci sia questo problema. Se poi io ho letto che il Presidente della Commissione ha qualche dubbio sulla ammissibilità dell'emendamento, in quanto modifica con un emendamento un decreto legge una legge ordinamentale, nel qual caso noi ovviamente ci rimetteremo alle decisioni del Presidente della Commissione e del Presidente del Senato in questo senso, ove ci fosse un...
Quindi c'è una possibilità che sia considerato inammissibile, Malan, mi sembra di capire.
C'è, è una facoltà che sta al Presidente della Commissione per quanto riguarda la parte del lavoro in Commissione, poi al Presidente del Senato quando la cosa andrà in Assemblea, noi ovviamente ci rimetteremo alle loro decisioni. Osservo che in passato già cose di questo genere sono state fatte, modifiche di questo tipo sono già state fatte. Detto questo, noi ci rimettiamo alla decisione di chi, e possiamo andare avanti con e potremmo usare altri strumenti ove non sia possibile introdurla. Tra l'altro preciso una cosa, che in ogni caso questa modifica non riguarderà le elezioni che si svolgeranno adesso a maggio e a giugno, che continueranno a svolgersi con le vecchie regole, perché i tempi sono tali che sempre che passi si applicherà alle elezioni che si svolgeranno tra più di un anno, per cui non c'è una compressione in questo senso.
La ringrazio, Lucio Malan, presidente del gruppo Fratelli d'Italia al Senato. Il GR, a dopo.